In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto: vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io, siate anche voi. Ed il luogo dove io vado, conoscete la via». Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via?» Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto». Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gli rispose Gesù: «Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire: mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Credete a me, io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità io vi dico, chi crede in me, anch'egli compirà le opere che io compio, e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre». Signore, conceda a tutti quanti noi, carissimi fratelli e sorelle, la pienezza della sua grazia e la dolcezza della sua pace. La liturgia di questa quinta domenica del tempo di Pasqua ci conduce nel Cenacolo di Gerusalemme per condividere la parola del Maestro che illumina, rincuora e rasserena l'animo dei discepoli. Se nelle scorse domeniche abbiamo contemplato il Cristo risorto e ci siamo man mano lasciati illuminare dalla potenza della vita nuova che promana da Lui, passato attraverso la morte, già dalla scorsa domenica abbiamo iniziato ad ascoltare il Maestro che, nella sua vita pubblica, prima ancora di passare nella sua Pasqua, spezzava il suo insegnamento e donava quella parola di vita che è capace di farci passare alla potenza dello Spirito Santo, rincuorando il nostro cuore dinanzi alla croce. In questo modo siamo invitati a leggere tutti gli eventi prima della morte di Gesù alla luce della sua risurrezione. Tutto quello che Gesù ha detto prima della morte si è avverato, e rileggendolo noi riusciamo a comprendere come Dio non ci prende mai in giro, ma la luce della sua risurrezione rischiara tutta quanta la nostra vita. Siamo chiamati quindi ad imparare dalla liturgia questo metodo: lasciare che la nostra vita venga illuminata giorno dopo giorno, il presente, il futuro, anche il nostro passato, dalla potenza della risurrezione, perché se noi scandagliamo la nostra esistenza alla luce del mistero pasquale, ci renderemo conto che Dio è stato sempre con noi, ha condotto la nostra esistenza, ha illuminato il nostro buio e ha costruito con noi quel rapporto di amicizia, di alleanza e di fedeltà al quale tante volte noi non abbiamo dato credito. La liturgia, portandoci nel Cenacolo di Gerusalemme, ci fa oggi contemplare Cristo che è pronto a donare la sua vita per i discepoli, così come per tutti quanti noi. In quel Cenacolo, che è il luogo dell'intimità e della fraternità, Gesù ha lavato i piedi ai suoi discepoli, annunciato il tradimento di Giuda, il rinnegamento di Pietro, ha donato il comandamento del reciproco amore che deve scandire la nostra esistenza. E dinanzi a questa novità, il cuore dei discepoli, così come anche il nostro cuore, è in tumulto. Si avverte interiormente una battaglia, una lotta, una inquietudine che ci porta a mettere l'attenzione più su di noi che su Gesù. Carissimi fratelli e sorelle, tante volte davanti alla parola di Gesù noi ci sentiamo destabilizzati, disorientati. Noi pretendiamo che Dio firmi i progetti della nostra vita, i disegni della nostra storia, i progetti che noi abbiamo per il presente e per il futuro. Invece, quando Dio entra nella nostra vita, stravolge, ma in bene, si intrufola nei nostri progetti e li cambia, li orienta al meglio e far crescere in noi il desiderio di perseguire non quello che vogliamo noi, ma quello che vuole Lui. Proprio come si è verificato nella vita di Maria, attraverso l'arcangelo Gabriele, Dio è entrato nella vita di quella fanciulla e l'ha stravolta, gli ha dato un orizzonte diverso, l'ha aperta ad una progettualità più grande. Noi abituati a fare sempre progetti piccoli, molto gretti, quando Dio entra invece amplia, allarga lo spazio della nostra tenda e ci porta a contemplare in un orizzonte ben più ampio la potenza del suo amore, ciò che Lui è capace di fare quando noi gli diciamo eccomi e gli diamo carta libera, carta bianca nella nostra esistenza. I discepoli hanno l'animo in tumulto, così come tutti quanti noi, quando Dio bussa alla porta del nostro cuore, quando ci chiede una conversione più radicale, una risposta più autentica. Noi che cerchiamo sempre di giocare al ribasso, che andiamo sempre indietro, che ci difendiamo nei nostri rapporti, che cerchiamo di nasconderci quando veniamo chiamati a prendere sul serio la proposta che Dio continuamente ci fa con il suo figlio Gesù. Dio oggi sta chiedendo a tutti quanti noi di non aver paura della sua parola, di non aver timore della sua proposta, di aprirci alla novità di Dio, di far soffiare in noi il vento dello Spirito Santo che fa nuove tutte quante le cose. Quanta chiusura c'è nel nostro cuore, quanta grettezza anche nei nostri gruppi, quanta incapacità di aprirsi alla novità di Dio. Conserviamo le nostre posizioni, ma non riusciamo a portare il passo con Dio, che apre, spalanca e ci dà sempre di, portando il suo passo, di aprire il cuore, la mente. Quante volte la nostra mente è così chiusa, così fredda, così congelata. Abbiamo bisogno che Cristo ci apra, ci spalanchi orizzonti nuovi e ci faccia comprendere che la sua volontà non si identifica con quello che noi pensiamo, che il progetto che Lui ha non è uguale a quello che noi sospiriamo. Dio ha orizzonti più sconfinati, vuole la salvezza di tutti gli uomini, la grazia della misericordia per tutti i peccatori, il perdono per coloro che sono lontani dal suo cuore. Questo Dio desidera da noi, questo Cristo sta chiedendo ai discepoli, che si arrabbattano nella loro mentalità, che si guardano per cercare di comprendere la parola del Maestro. Ecco perché Gesù rasserena: non sia turbato il vostro cuore davanti alla novità della mia parola, davanti alla proposta del comandamento dell'amore, davanti alla necessità di lavarvi i piedi gli uni gli altri, dinanzi alla realtà del tradimento e del rinnegamento di alcuni, non sia turbato il vostro cuore. Il cuore di Cristo non si turba dinanzi ai nostri limiti, ai nostri peccati, alle nostre infedeltà, alla nostra incostanza di averlo compagno di viaggio, alleato della nostra vita. Il suo cuore non si turba, anzi desidera continuamente e fondere amore, concedere misericordia. Ho un battesimo che io devo ricevere e sono angosciato finché non l'avrò ricevuto. L'ansia ci porta a camminare indietro, invece il desiderio struggente del cuore di Cristo lo porta sempre in avanti, e così rasserena le battaglie, placa le tempeste, dona la bonaccia al cuore dei discepoli. Non sia turbato il vostro cuore. Dobbiamo anche noi ascoltare questa parola forte di Gesù, soprattutto quando ci lamentiamo e mormoriamo, quando crediamo che i tempi di una volta siano stati migliori di quelli che viviamo noi oggi. Questa mormorazione continua davanti alla difficoltà che scandisce, lo abbiamo ascoltato, anche la primitiva comunità di Gerusalemme. Davanti a un problema subito si mormora, e gli apostoli, i discepoli intervengono con la preghiera perché lo Spirito Santo possa donare quella risoluzione che dona gioia e serenità e la capacità di procedere in avanti con dei passi significativi ed incisivi. I discepoli, così come anche noi siamo sempre capaci davanti alla novità, alla difficoltà, di mormorare e di lamentarci, invece il Signore ci chiede di fidarci di Lui, di affidarci alla Sua grazia e di sentire che la Sua parola abita in noi. Non sia turbato il nostro cuore. A che serve mormorare in una difficoltà, in una contrarietà, in un momento di dolore e di problematicità nei nostri rapporti? Non serve assolutamente a nulla. Invece, se al pari dei discepoli ci mettiamo in preghiera, chiediamo l'aiuto dello Spirito Santo, invochiamo la Sua presenza, ci lasciamo plasmare dalla Sua azione, i problemi vengono appianati e le risoluzioni vengono dal Suo cuore ricco di ogni bontà. La collaborazione, l'unità, la preghiera ci dà la possibilità di superare le difficoltà, di diventare un cuor solo e un'anima sola, quando invece noi nella difficoltà ci nascondiamo e scappiamo al pari dei discepoli il mattino di Pasqua. Crediamo di poterci salvare da soli, come Cleopa e il suo compagno sulla strada verso Emmaus. Non riusciamo a costruire quella comunione e a lasciarci abitare dalla potenza dello Spirito Santo. Questo tra marito e moglie, nelle famiglie, nella nostra fraternità, nei nostri gruppi, nella società. Si creano sempre dei controaltari. Mai abbiamo la capacità di collaborare perché la nostra vita faccia dei passi considerevoli nella ricerca sincera del bene secondo Dio. La parola di Gesù ci tranquillizza. Noi possiamo prendere delle decisioni, possiamo far agire la potenza dello Spirito Santo soltanto quando noi ci tranquillizziamo e ci rassereniamo. Che pedagogia bella è quella che ci offre Gesù. È inutile parlare quando il cuore è in tumulto. È inutile cercare il dialogo quando gli animi nostri sono in guerra e in battaglia. Quante volte cerchiamo dei chiarimenti, ma il nostro cuore è ancora in sofferenza? Quante volte dopo una lite vogliamo immediatamente cercare di pacificare gli animi e non ci riusciamo, perché abbiamo bisogno prima di tutto di rasserenarci e di tranquillizzare l'animo nostro prima di parlare, prima di chiarirsi, prima di fare quel passo in avanti permesso da un dialogo sincero, pacato e costruttivo. Questo fa Gesù. Sa bene che è inutile parlare quando il cuore dei discepoli è in guerra. È inutile cercare di dialogare quando l'animo dei suoi è in tumulto. Non sia turbato il vostro cuore. Penso che anche voi facciate questa esperienza in un momento di difficoltà, in un momento di angoscia.
vi basta, basta a tutti quanti noi ascoltare la voce di una persona che ci vuole bene, così come fa un bambino quando ha paura con la voce della mamma, con l'abbraccio di chi lo ama sul serio. Questo sta facendo Gesù con i discepoli. Sono le pecore, le sue pecore, che ascoltano e riconoscono la voce del buon pastore. E questo Gesù fa anche con noi oggi. Dice a ciascuno di noi: non sia turbato il tuo cuore. Credi in me, fidati della mia parola, lasciati abitare dalla grazia del mio spirito. Siamo chiamati a riconoscere la voce di Gesù, a lasciarci portare dal suo soffio di vita, lasciarci abitare dalla potenza dello Spirito Santo che Lui riversa dal suo cuore misericordioso nel nostro cuore. Siamo chiamati a riconoscere la voce del buon pastore e a renderci conto che soltanto guardando verso di Lui le battaglie possono risolversi in alleanze di pace e i nostri problemi possono trovare risoluzioni belle nella potenza del suo amore che libera e salva veramente. Carissimi, noi ci troviamo in un momento veramente ricco, ma non di bene, di angosce, all'interno delle nostre famiglie, nella società, nei rapporti internazionali, guerre dappertutto, lotte e desiderio di prevaricare sugli altri, di imporre la propria illusoria potenza con la violenza, con la forza. Non c'è dialogo, si grida, si urla. Anche quando dobbiamo dire le cose più semplici, sembra che se non urliamo, se non gridiamo, gli altri non ci ascoltino. Ma questo lo stiamo vedendo, vale anche nella Chiesa di Cristo. Ci sono tante difficoltà che emergono. Purtroppo il male sembra essere più forte del bene, che c'è, perché la Chiesa non è nostra, la Chiesa è di Gesù. Gli stessi problemi li abbiamo nel nostro ordine, nella nostra provincia, nelle nostre comunità e fraternità. Una volta successe che San Francesco si rivolge al Signore proprio lamentando che le cose non andavano, che si sentiva in grande difficoltà, che il suo cuore era in tumulto, che l'animo era in tempesta. E il Signore Gesù intervenne e disse a San Francesco, ricordò al Serafico Padre: Francesco, l'ordine e i frati non sono tuoi, ma sono miei. Sono io che li custodisco, io che li curo, io che li guido. Se riuscissimo anche noi a vivere questa espropriazione, a renderci conto che le nostre famiglie non sono nostre, che i nostri figli non sono nostri, che neppure si può dire di appartenere come proprietà alla persona con la quale abbiamo vissuto il sacramento nuziale. La Chiesa non è nostra, la fraternità, la parrocchia, questo santuario non è mio e non è vostro. Noi siamo di Cristo e Cristo è di Dio. Soltanto quando noi ci espropriamo, quando noi comprendiamo che è Dio che lavora in mezzo a noi, è Lui che ci orienta ad un futuro di grazia, di pace, di fraternità e di concordia, allora noi siamo capaci di tranquillizzare il cuore e di dire a Dio: fammi comprendere la tua volontà, fammi conoscere la tua voce, fammi allontanare, fa che io allontani la voce dei mercenari e dei ladri che vengono per rubare, per distruggere. Tu solo vieni per donare la vita, ma pacifica il mio cuore e fa che io mi renda veramente conto che sono chiamato a collaborare con te alla tua opera di salvezza. Ecco perché San Pietro nella seconda lettura ci diceva: avvicinandoci, stringendoci a Cristo, pietra viva. E questo è quello che il Signore chiede a tutti quanti noi. Possiamo attraversare le tempeste se ci stringiamo a Cristo, pietra viva. Il problema è che noi non lo facciamo spesso, non lo facciamo continuamente, non lo facciamo quotidianamente. E così la nostra vita è lacerata dai problemi, è piena di dolore per le nostre angosce, di disperazione per le nostre molteplici difficoltà. Invece, se noi ci avviciniamo a Cristo, se ci lasciamo attrarre da Lui, se permettiamo al suo cuore, come una calamita, di attirarci e di stringerci a sé, non saremo noi ad affrontare i problemi, ma sarà Lui insieme con noi a risolvere le nostre difficoltà e a far sì che le situazioni di angoscia fioriscono per la potenza dello Spirito Santo. E una volta che il Signore ha pacificato il cuore dandoci la pace, ci dice che una sola è la strada per avere la gioia e la serenità. Credete in Dio e credete anche in me. Così come ribadisce dopo le domande e le risposte, prima di Tommaso e poi di Filippo, alla fine del brano lo abbiamo ascoltato: credete a me, io sono nel Padre e il Padre in me. E poi ancora: chi crede in me, anch'egli compirà le opere che io compio, e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. È la forza della fede, credere che Gesù è la nostra via, credere che Gesù è la nostra vita, credere che Lui è la verità che cerchiamo, è la sorgente della gioia che aneliamo, è la fonte dell'amore vero che desideriamo con l'animo nostro che si strugge e si perde nei mille rivoli delle attività della nostra giornata. Il Signore conceda a tutti noi, carissimi fratelli e sorelle, di stringerci a Gesù, di unirci a Gesù, come Maria si è unita a Gesù. Voi madri sapete meglio di noi uomini, meglio di me certamente, che cosa significa stringere la propria creatura al seno e riempirla di amore e di bontà, baciarla e circondarla di affetto. Questo ha fatto Maria con Gesù. Ed è questo che Maria vuole insegnare a tutti quanti noi: ad avvicinarci a Gesù senza aver paura di quel bambino, ad avvicinarci alla sua croce senza aver paura della sofferenza, ma guardando solo l'amore e la forza dello Spirito Santo, stringere a noi Gesù per permettere a Lui di stringerci a sé ed insegnarci che il nostro cuore, quando è con Lui, sperimenta la gioia, la pace e la forza di costruire un mondo nuovo secondo la volontà del Padre. Maria, preghi per noi e ci guidi al cuore di Cristo, unica via, verità e vita per noi.